soltanto un minuto del tempo che ho a disposizione per ringraziare Centro Pierlatore di Torre Monaco per aver organizzato questo incontro con gli studenti. La mia gratitudine si estende ovviamente con un saluto di benvenuto al Presidente Bersani, ai colleghi presenti. Ringrazio anche a Boschiavello e tutti i lei che si sono adoperati perché hanno consentito che questa giornata si svolgesse così come si sta facendo. E voglio subito mettere a riparo le persone che sono presenti da Timodio, da Rischi. Non ho intenzione di iniziare dalle letture di alcuni volumi per aspirare a diventare una prossima star, forza di top, ma vorrei richiamare alcune cose che sostengono un po' le mie ragioni a favore della riforma costituzionale. E poc'anzi avete sentito nell'introduzione di Nicolò Monaco un richiamo ad un dibattito sulle riforme che inizia nel 1983 e che con varie fasi, con momenti in cui sembra che il traguardo sia quasi raggiunto, arriva fino al quesito referendario che ci chiamerà il giorno 4 a decidere tra un sì o un no alla riforma valeva al Parlamento di questa. Ora, io perché ho questi libri tra le mani? Perché il primo libro che ho tra le mani è il diritto costituzionale di Carlo Lavagna, professore ordinario dell'Università di Pisa, e ha una data, Milano Giuffrè 1957. Oltre a prendersela col bicameralismo perfetto e paritario, perché dice che rallenta il procedimento decisionale del Parlamento, chiude il paragrafetto sul bicameralismo con una frasetta molto particolare. Purtroppo, lui dice, veramente riduciamo queste posizioni del Senato, purtroppo l'inflazione delle cariche ne rappresenta un ostacolo all'idea di ridurre il numero dei componenti del Senato. Di ordine soprattutto morale, assai più alto delle stesse difficoltà tecniche, punto esclamativo, 1957. Un altro professore che qui ha formato centinaia di giuristi, avvocati, che è Pietro Virga, siamo questa volta nel 1979, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, ho finito, non ne faccio più. Tale assoluta parità, se da un lato pare più assiduo al principio del bicameralismo, finisce, come ha dimostrato la recente esperienza, con il rallentare o addirittura intralciare i lavori del Parlamento. E a tale parità che va in parte imputata quella disfunzione legislativa che oggi da più parti si lamenta. Ora, perché io inizio con questi due passaggi che non tengono conto delle commissioni, comitati, patti per la crostata, patti di montagna che hanno, diciamo, caratterizzato le riforme? Perché si tratta di due scritti, di due soggetti, uno che non erano presenti ieri alla Leopoldo, che non fanno parte del gruppo dei consulenti della banca d'affari Morgan americana, che avrebbe addirittura steso un report nel 2013 a sostegno di possibili sviluppi della democrazia in Italia. Il report c'è, di 380 pagine, non riguarda la democrazia in Italia, poi c'è un piccolo paper di 16 pagine che ho dovuto cercare, in cui ci sono 5 righe, in cui si dà una sottolineatura assolutamente banale che la Costituzione spagnola del 78 come quella italiana hanno una forma di repulsione nei confronti del fascismo. Il nostro Presidente della Repubblica, la prima cosa che ha fatto dopo l'elezione, sapete, ha fatto una visita nei luoghi della città Roma in cui si ricorda l'antifascismo. E poi, guardando i problemi specifici di Italia e Grecia, imputa ai problemi di queste due democrazie il problema più importante, il populismo. Ancora, questo significa che il tema di cui noi stiamo discutendo, il tema delle nostre riforme, viene da lontano, ha vari contributi scientifici, politici, istituzionali che si sono, diciamo, seguiti, e oggi ci chiama a prendere posizione guardando dal centro questa riforma, cercando di capire cosa questa riforma vuole. Voi mi dovete perdonare se io inizio richiamando questi contorni che forse non meriterebbero di essere richiamati, perché noi il 5 di dicembre la partita finirà 47-53, probabilmente non sappiamo per chi, ma il valore della Costituzione, il senso dello Stato, il progresso delle istituzioni, il rispetto delle libertà e delle dignità di ciascuno, sono dei valori sui quali dovremmo dobbiamo cercare di non arretrare, e questo credo che debba essere, come dire, un richiamo che mi sento di svolgere in quest'Aula, perché vedo che questo dibattito si appesantisce di una serie di ombrelli che non consentono di entrare nel merito della riforma e che ci spingono ad andare in quattro in una cabina elettorale a dire un sì o un no sulla base di elementi di valutazione che con la riforma non c'entrano completamente nulla. Uno di questi, per esempio, molto presente nel dibattito, è che questa riforma è una riforma portata avanti da un Parlamento illegittimo, abusivo, da una classe politica che non ha alcuna credibilità, sento dire talvolta. E a riguardo i sostenitori di questo argomento mettono in campo la sentenza della Corte, la numero 1 del 2014, quella che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Porcellum. Aggiungono, ecco, siccome la Corte ci ha detto che il sistema elettorale con cui siete stati eletti è illegittimo, dobbiamo prendere atto che questo è un Parlamento abusivo e illegittimo, tutto quello che vi dicevo poc'anzi. A questi amici io direi però che le sentenze della Corte si leggono tutte, e se per favore si dovesse arrivare a pagina 10 prima del dispositivo, si incontrerà scritto che oltre al fatto che il sistema elettorale è stato dichiarato illegittimo per profili di ragionevolezza su quei meccanismi interni di definizione del premio di maggioranza e del diritto di voto dei cittadini, si dice che il Parlamento non è per nulla illegittimo ed è perfettamente, diciamo, in grado di assumere tutte le sue deliberazioni. Finanche anche quella di eleggere alcuni giudici costituzionali con il concorso di tutte le forze politiche, di gran parte delle forze politiche, anche di coloro che ritengono che il Parlamento sia illegittimo. Vedete, tutte queste cose io credo che stiano pressando eccessivamente il clima che è sotto il cuore. Ma il cuore della riforma, prendiamo il toro per le corna, è sicuramente questo Senato. Il Senato significa occuparsi del Parlamento. E occuparsi del Parlamento significa ricordare a noi stessi non solo che nell'esperienza italiana il Parlamento ha preso pure posizione sulle origini di una signorina ritenendola apparentata con alcuni governanti di grossi paesi del Nord Africa, il Parlamento ha approvato una riforma attraverso una procedura, uno scontro politico lacerante. Io qui non voglio riprendere gli 83 milioni di emendamenti di Calderoli, i 600.000 che si possono ritirare se il Presidente della Repubblica concede la grazia, o questioni, diciamo, che hanno riguardato. Voglio guardare questa dinamica decisionale un po' da lontano e concludo, mettendo tutto insieme, che nel funzionamento della nostra forma di governo probabilmente, se c'è un soggetto che merita un'attenzione istituzionale per rivitalizzare il circuito della democrazia rappresentativa, per sottolineare la centralità e l'importanza dell'organo legislativo, sia proprio intervenire sul Parlamento, perché noi non ci possiamo più permettere in questo Paese determinazioni del Parlamento in questo modo. E aggiungerei ancora, perché questa è un'aula di giuristi, in parte ci sono degli studenti, apro una piccola parentesi in tema di fonti del diritto, che è tema noiosissimo, ma un secondo soltanto: la legge delega, anzi la delega sulla geografia giudiziaria, cioè se ci deve essere un ufficio giudiziario a Nicosia, per Nimerese, a Palermo, non so dove, è stata approvata dal Parlamento con un emendamento ad una legge di conversione di un decreto legge con voto di fiducia. Ora, io penso che la situazione in cui noi siamo arrivati necessita in qualche modo di andare avanti, di prendere questo toro per le corna e di cambiare questo ordinamento. Ma non possono essere soltanto queste ragioni che ci possono spingere a dire sì alla riforma, perché queste, come dire, sono il presupposto. Abbiamo capito che abbiamo un'agenda politica dove dobbiamo mettere al numero uno dei problemi il Parlamento, ma non sappiamo se questa riforma affronta questo tema in modo razionale, coerente, giusto, opportuno. Secondo me sì. Quanti di voi qui sanno come funzionava il Senato esitato dall'Assemblea Costituente? Il Senato che abbiamo in testa è il Senato che nasce con la legge costituzionale del 1963, che era una cosa completamente diversa da quella che aveva in testa Togliatti. Mi dispiace qui per l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma questi sono dati storici. il dibattito in assemblea costituente si chiuse con un ordine del giorno Nitti che prevedeva un senato la cui composizione numerica doveva variare, la cui durata doveva essere di 6 anni, che doveva essere eletto con formulazione un po' ambigua su base regionale e soprattutto attraverso un sistema elettorale che era l'uninominale, sistema maggioritario. L'assemblea costituente, entrata in vigore la Costituzione nel 48, dovendo decidere la legge che avrebbe dovuto segnare le modalità di elezione del Senato, dava attuazione alla terza disposizione transitoria, mettendo dentro il Senato una serie, oggi direbbe qualcuno, di nominati, di soggetti che provenivano da esperienze politiche precedenti. E soprattutto che cosa fece? Di fronte alla possibilità che col collegio uninominale piccoli partiti neoliberali o piccole formazioni potessero contendere lo scenario a DC e PC, ritenne necessario adottare anche per il Senato un sistema fittiziamente maggioritario e sostanzialmente proporzionale, perché era maggioritario a condizione che aveva il 65% dei voti, soglia difficilissima da raggiungere. In quegli anni ci furono 2 scioglimenti del Senato pilotati per rendere, diciamo, le 2 Camere la stessa cosa. E fino ad arrivare alla legge costituzionale che dice in Senato 315 persone, aumentando un po' la conformazione, la struttura del Senato, e parificando in tutto e per tutto, diciamo, le 2 Camere. Ora io qui non voglio parlare della storia del bicameralismo, del ping pong, di queste cose che sono cose che non mi interessano. Voglio dire che quando il governo presenta le sue dichiarazioni programmatiche in Parlamento, deve andare in Camera e Senato, vengono lette in un ramo del Parlamento e dal 1980 nell'altro ramo del Parlamento si presenta un documento che è la trasposizione scritta di quello che è detto nell'altro ramo del Parlamento. Nessuna parola in più che possa, come dire, richiamare alla nostra attenzione il ruolo della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica eletto in base regionale. Allora questa riforma, secondo me, si riannoda molto ai temi della Costituente e fa pugni invece con la partitocrazia e con coloro che hanno reso del Senato un omologo della Camera dei Deputati. Questo, diciamo, secondo me è un'operazione di chiarificazione che va compiuta. Ma la struttura di questo bicameralismo sarà in grado di consentire il funzionamento e la modernizzazione degli apparati? Dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sì. Ah, l'articolo 70 sono poche parole, ora diventano 580, 600. L'Italia è il paese dei pierini, quante sono le leggi vigenti? 150.000, 160, chi offre di più? Quanti sono i procedimenti legislativi? Se io faccio affidamento al servizio studi e alla Camera dei Deputati, trovo scritto che i procedimenti legislativi sono sostanzialmente 2, che il secondo ha delle variabili di articolazione, e trovo ancora in rete dei dati molto chiari, diciamocelo, il procedimento diventa monocamerale. Qualcuno ha preso la riforma e l'ha approvata, applicata ad anni di legislatura o all'intera legislatura. Il dato è chiarissimo. Il 96% quasi delle leggi sono leggi monocamerali, per le quali c'è la possibilità del richiamo del Senato, ma questo semplifica di molto il nostro ordinamento costituzionale. Ah, ma sarebbe un Senato pure in cui mettiamo la peggiore classe politica e alla quale regaliamo pure l'immunità. Io intanto le generalizzazioni le detesto, tutti i politici sono così, i professori universitari sono in questo modo, i medici sono così, i barbieri sono in quel modo. Come ovvio, come sappiamo, ogni giorno ci confrontiamo con persone che sono, come dire, che ci attraggono per la loro dignità e il loro modo di fare, altre per le quali ci viene naturale allontanarci, e questo riguarda tutti i settori della nostra società. Ricordiamoci però che questo Senato deve essere scelto, deve essere costituito da consiglieri regionali, ma deve essere sottolineata questa legatura in conformità alle scelte elettorali previste, espresse dai cittadini. E questa è la giunta che la minoranza del PD ha dato al dibattito costituzionale su questo punto. E si dice, ma come si fa a realizzare tutto questo? Avete letto sui giornali di ieri, di oggi, o forse di ieri, non ricordo, che si discute di un disegno di legge citato da Vannino Chiti e da altri senatori che prova, diciamo, a finanziare quei principi, l'elezione da parte dei cittadini e la designazione proporzionale da parte del Consiglio regionale. Il tempo stringe, dico soltanto questo: al cittadino due schede, una per eleggere il governatore e parte del Consiglio regionale, l'altra per eleggere i componenti del Consiglio regionale che saranno anche senatori. Mi pare un buon punto d'equilibrio. Basta, la preghiera.